nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, folliti, canti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
Benvenuti tra i rifiuti, puntata 42 con la mascherina. Viviamo nel terrore per questo nuovo virus, coronavirus. Il primo effetto che ha prodotto questa psicosi collettiva del coronavirus è stato di metterci in crisi come redazione di Benvenuti tra i rifiuti, perché non si trovano più articoli che non parlino altro che se non del coronavirus. Ne abbiamo contabilizzati, grazie a un software efficientissimo, ben 84 per tre diverse testate. Parliamo dei giornali degli ultimi 5 giorni più o meno, quindi appunto non parlano d'altro letteralmente.
Quelli che abbiamo trovato, perché chissà,
esatto,
quanti ce ne sono.
Ce ne saranno anche tanti altri, probabilmente pure su non so, motori e quant'altro staranno parlando del coronavirus.
Anche su gente, donna
su
moderna.
Trattori. E il primo articolo, dovremmo andare per forza di cose di titoli più che altro, perché se stiamo qua a guardare gli articoli arriviamo probabilmente alla fine di questa pandemia. Il Corriere della Sera titola "Virus e stato di emergenza, l'Italia e la crisi", fra l'altro è il titoletto che c'è sopra, un occhiello che c'è sopra. Decreto del governo, virgolettato, "come ai tempi del colera, durerà 6 mesi, chiuse virgolette, non si capisce se quindi il decreto dice che questa epidemia per legge durerà 6 mesi oppure se è un'opinione di qualche altolocato riguardo a questa pandemia, che appunto richiama cosa? Il colera a Napoli, che ci fu nel 73, che è l'ultima occasione in cui il governo ha decretato per un'epidemia appunto uno stato di emergenza. Stato di emergenza poi appunto viene spiegato negli articoli un po' meglio cosa consiste, ma mi soffermerei un po' su anche la grafica di questi giornali dedicati al coronavirus, perché appunto per esempio il Corriere della Sera opta per un rosso diffuso con dei simboli di bacilli, delle micro riproduzioni di bacilli, di comunque corpi.
Identikit, se lo vedi per strada.
Esatto, se lo riconosce al microscopio è lui. E c'è questo altro titolo che è "Dentro l'Italia spaventata, i timori in rosso. Il cartello di un bar di Roma, i cinesi non entrano, già crollati il 60% gli affari dei ristoranti etnici". Poi c'è un altro inserto con una mappa dell'Italia, con i vari casi, le varie allerte, con proprio le date, gli orari. Alle 5.35, 23 gennaio, la comitiva dei cinesi, 20 in tutto, partita da Pechino a terra Malpensa. Alle 19.30 raggiungono Verona. Il 24 gennaio vanno a Parma, quindi c'è proprio li seguono minuto per minuto praticamente. E anche questo tutto con molto rosso, e praticamente è l'Italia su una specie di mega bacillo, sembra, questa è più o meno l'immagine, credo sia più o meno l'interpretazione giusta, anche tutto a suggerire appunto un senso vagamente opprimente di ansia, di pericolo. E poi appunto ce ne sono altre,
cioè, fra l'altro Giulietta sembra l'epicentro di questa contaminazione.
Che sia un caso io non credo. E c'è poi un trafiletto che parla, questo, dell'arena, perché ovviamente l'arena deve tirare un po' l'acqua al suo mulino, quindi parlare delle cose patrie del suolo veronese, dire appunto che ci sono anche dei veronesi in mezzo, non sono i malati, non sono i medici, sono i militari, o meglio sono i militari di stanza Villafranca di Verona, del terzo stormo dell'aeronautica, che è attrezzato per cosa? Per il CBRN, che sarebbe una sigla simpatica che sta per contaminazione, per chimico, batteriologico, radiologico e nucleare, cioè nel senso sono quei militari attrezzati alla guerra chimica, batteriologica e nucleare e radiologica, che vengono utilizzati in questo caso per una funzione civile di appunto assistenza sanitaria, cioè per cosa? Per la quarantena di chi ritorna dalla Cina, di chi italiano ritorna dalla Cina e viene messo in una struttura militare. Fra l'altro appunto anche questa cosa va un po' capita, perché nel senso non stiamo parlando di una cosa che ti dicono se vuoi vieni qua con me, c'è questa struttura, no, è proprio una cosa obbligatoria, ti sequestrano per 2 settimane, questo appunto è le misure che vengono utilizzate, che fra l'altro uno potrà dire magari sono anche sensate rispetto a una pandemia, a questo punto poi andrebbe capito, sicuramente è un'occasione per i militari di mettersi alla prova, infatti l'articolo un po' spiega questo, dice sono le stesse fatalità, sono le stesse cose che hanno provato a fare in ambiente controllato durante il Toxic Trip, cioè l'ultima esercitazione NATO che si è tenuta a Villafranca, che è un'esercitazione annuale che quest'anno si è tenuta appunto a Verona, che però l'articolo si dimentica di dire è un'esercitazione militare, cioè diciamo simula dei scenari soprattutto di guerra, quindi appunto è anche un po' un caso che vengono impiegati per scopi tra virgolette civili. Ma passiamo in là, poi ci sono altre mega pagine dedicate, ma proprio per delle cose anche un po' minute, per esempio parlando di la coppia ingegnere e la moglie cinesi a Roma. Cosa fanno? Fanno una bella pagina intera con una foto enorme di personale sanitario coperto da tute e maschere, con una mappa di Roma e un titolo "La coppia" in rosso, anche questo, e sotto appunto il primo piano l'allerta sanitaria, quindi appunto allerta, psicosi, allarme, emergenza. E poi ci sono tutti i vari articoli, adesso ne leggeremo alcuni titoli proprio per rendere un'idea. Italiani, via dalla città fantasma, atterrano domani, vietati gli abbracci. Union Camere, Veneto, quasi 2 miliardi di a rischio per l'export verso la Cina. Scuole e fabbriche, psicosi cinese, la regione, task force operativa. Con Zaia, fra l'altro, che dice, Zaia è tutto ok, se lo dice Zaia.
Apposta.
Io un po' mi preoccupo se lo dice Zaia.
Ha detto pure niente fobie Zaia.
Lui perché sopravvive a tutto. Cresce la paura, nelle farmacie delle squilino sono terminate anche le scorte di Amuchina. Psicosi per l'epidemia, esaurite le mascherine. In hotel in città, 2 turisti cinesi colpiti dal virus. Dall'Italia lo stop ai voli con la Cina, il primo paese a chiudere le rotte. Virus, stato d'emergenza e un super commissario. In albergo e poi giro turistico a Verona, i 2 cinesi col virus. La è psicosi a Venezia, crollo dei turisti. A Marco Polo chiesti i vetri divisori, addirittura per fermare, scoraggiare la diffusione del virus. Coronavirus, caso sospetto a Negrar, pure neanche la provincia è sicuro da questo. Ma ce ne sono anche altri poi.
Andiamo avanti, coronavirus, la testimonianza in visita alla TV, delegazione di una delle maggiori aziende mondiali produttrici di bus. Controlli a ripetizione sull'aereo dalla Cina. Medici nei porti e stop ai visti, altri casi sospetti, ma zero contagi. Bimbi cinesi dormono a scuola, l'autoquarantena di una mamma. Padova, alunni di una scuola privata discriminati, l'appello degli insegnanti ghiacciati. 6.000 croceristi bloccati, pianti e litigate a bordo per la paura del contagio. Caccia alle mascherine, Federfarma, finite. I cinesi, prezzi alzati, i ristoranti orientali, perso un terzo dei clienti. Virus, scoppia il caso studenti. A Rovigo il conservatorio, chi torna dalla Cina eviti le lezioni. E l'invito di Cafoscari, non partite e non venite.
E non studiate la storia cinese.
Contagiosa.
E ancora tavoli vuoti ai ristoranti cinesi, come per la SARS. Ma passerà, dicono, come l'influenza così stagionale.
Passa tutto col tempo.
Mascherine e naso all'insù, il tour amato dai cinesi. Sulle tracce della coppia colpita dal virus, se vedete una coppia di cinesi chiamate in redazione, crollo di arrivi negli ultimi giorni, la receptionist all'hotel, io sotto sorveglianza, ma è solo psicosi.
Meno male che è solo psicosi.
E non è finita comunque, perché anche l'Arena nel suo piccolo ci regala soddisfazioni, alimentando questa grande psicosi. E infatti è molto divertente questo articolo, perché dice così: coronavirus ruba le mascherine. Ma poi cosa spiegano? Allora, psicosi e prudenza che sia, anche in città molti cittadini chiedono in farmacia le mascherine, ormai diventate simbolo del coronavirus, in alcune sono già esaurite e clienti si consiglia di tornare nei prossimi giorni al ripristino delle scorte. Ma c'è un aspetto curioso anche delle mascherine in vendita, perché il 90% sono prodotte in Cina, quindi cosa succede? Cazzi vostri. Comunque, invece, un altro articolo del Corriere di Verona, tra l'altro, perché lo stile di questo articolo era più dell'Arena, perché è veramente penoso, e invece è il Corriere di Verona, che vabbè, è penoso anche quello, però. Ed è questo, una immagine di una cartina di Verona con le tappe e il percorso che una comitiva di 20 cinesi ha fatto per le vie del centro. E tutto questo perché? Per tranquillizzare la gente, quindi facciamo un articolo con un percorso di dei cinesi che forse, chissà, non si sa, sono soltanto...
Chi può dirlo?
Sono cinesi e basta. Quindi non alimentiamo la psicosi, ma facciamo vedere esattamente la strada che hanno fatto, gli oggetti che hanno toccato. Guardate che hanno messo la mano sulla tetta di Giulietta, quindi evitatemi nei prossimi mesi di farlo. Però Sborina tranquillizza, è tutto sotto controllo.
Quindi anche lui come Zaia dice tutto ok, va tutto bene.
È tutto sotto controllo, quando vediamo un cinese...
C'era un altro in cui dicevano consigliamo di lavarsi bene le mani, avere un'alimentazione corretta, insomma...
Tutte cose che si possono fare anche in assenza di un'epidemia. Diciamo.
Respirare
letto
un po' meno.
Sì, i primi sintomi sono raffreddore, tosse, starnuti, robe. Poco panico, comunque insomma...
Sì, poi i sintomi, tra l'altro, quelli di un'influenza, cioè non è che dite, ah minchia, questo è il coronavirus, cioè polmonite, mal di stomaco, nausea, cose così.
Sì, quindi i giornali che ci dicono, ah questa psicosi, cioè caso di psicosi in giro, l'hanno anche un bel po' alimentata loro, diciamo.
Infatti c'è proprio questa, un articolo di un docente di psichiatria, Carrà, che dice: è la prima epidemia dell'era social, la paura è amplificata, perché nel senso ognuno può postare, mettere le foto, si diffonde così, però appunto i primi a farlo, come dicevi te, sono stati proprio i giornali con questi mega articoloni. È un po' difficile non che non si crei un po' una psicosi nel momento in cui esci di casa, c'è una prima pagina enorme, mega giga, con scritto virus, allarme, allerta, e prendi il giornale, ci sono 30 pagine che parlano solo di quello. È un po' facile, come dire, essere un attimo influenzati, ma non dal virus, ma appunto dalla psicosi. Proprio c'è questa giusta cosa del Corriere che volevo citare, c'è questo trittico che ci fornisce di tre storie legate alla Cina, dove si è a Wuhan, dove si è sviluppata, si è diffusa per la prima volta appunto il coronavirus. Tre personaggi comunque messi giù in maniera un po' moralistica: l'esperto superbo, parole del Corriere, uno pneumologo, è stato tra i primi sul campo ma non si è protetto, contagiato, come a dire ben gli sta. Il collega censurato invece, che è l'esempio positivo, un oftalmologo, ha dato l'allarme il 30 dicembre, i suoi posti sono stati cancellati. E poi c'è il sindaco di Wuhan, il 1 gennaio ha chiuso il mercato dove è nato il virus, convinto che fosse sufficiente. Quindi appunto si crea anche questa cosa un po' di giudizio, di dire ai cinesi è colpa sua, l'untore, sono stati loro, hanno toccato, hanno fatto.
E rimanendo un po' in questo feticismo giornalistico della psicosi, diciamo, i giornalisti vanno a mettere questa psicosi un po' ovunque, e compreso, ecco, anche parlando di dei famosi ciodi, non i ciodi che si lasciano al bar, non i ciodi che si attaccano al bar, ma
e neanche al muro.
Ma i chiodi, ma i semplici comuni chiodi da cantiere. Valeggio, chiodi disseminati in strada, ormai è psicosi da foratura. Cioè, di cosa parla? C'è stato un precedente a Santa Lucia ai Monti, dove sono stati rilevati e segnalati alle forze di polizia chiodi disseminati per il sentiero, chiodi da cantiera disseminati nel sentiero. Adesso ne sono apparsi di punto in bianco a Valeggio, in zona Fiumi, cioè le vie, scrive qua Alessandro Foroni, situate vicino alla sede della Polizia Municipale, e chiodi, insomma, che cosa fanno? Bucano le gomme delle auto. Non si capisce se è dovuto a una rapina che hanno fatto, se hanno svaligiato la banca.
Fanno i foroni.
Non a caso, no? Hanno svaleggiato la banca di credito cooperativo lì a Valeggio. Non so se è stato quello, magari scassinando così. Hanno
un po' un crossover fra articoli. Cioè,
esatto.
Di mettere tutto
tipo
assieme.
Hanno lasciato le bucce di banana dietro.
Esatto.
Di seno per.
Esatto, un po' così.
L'inseguimento.
Diabolic, tipo.
Sì, un po' la Looney Tunes. Oppure non so se è stata in modo più rassicurante, dice il giornalista, per la trascuratezza di qualche muratore che, lavorando in qualche cantiere della zona, potrebbe averli inavvertitamente disseminati. Comunque non si spiega ancora questa, dice, proliferazione di oggetti appuntiti in vari punti di Valeggio.
Gioco di parole.
Chi percorre la zona Fiumi e dintorni scruta l'asfalto durante il giorno e nelle ore serali, spera che non tocchi a lui, quasi come una roulette russa.
Comunque è psicosi.
Comunque
psicosi.
È un po'.
Ho imparato,
sì,
la nuova parola.
Quelli
dell'arena.
Comunque, vabbè, sono state contattate le forze dell'ordine, e comunque l'assessore alla viabilità e alla sicurezza, giustamente. Dice, insomma, non parlatene su Facebook, ma parlatene con le forze dell'ordine, che,
o col vostro medico di fiducia.
Esatto, o col medico di fiducia.
PSI così.
Vabbè, insomma, fatto sta, dice, non si capisce ancora per cosa sia creata questa proliferazione di oggetti appuntiti, ma se fosse un'emulazione del gesto compiuto a Santa Lucia ai Monti, cioè di cui si parlava prima, diventerebbe infatti la spia di un disagio.
E comunque tutto questo parlare di psicosi serve anche a cosa nel concreto? o cosa magari non serve, però cosa produce, che non si parla di altre notizie che probabilmente sono un attimo più importanti.
Classiche armi di distrazione.
Esatto, distrazione di massa, come si dice, voluta o non voluta. E questo che invece vogliamo provare qua a fare brevemente è guardare alcuni articoli, che incrociare il Fatto Quotidiano con il Corriere della Sera, con quattro diversi articoli che parlano di cosa? Di Libia, di Eni e dello Stato italiano comunque. Perché cosa adesso è stato rinnovato il memorandum fra Stato italiano e Stato libico e Libia, autorità libiche, che di fatto è quello per cui la Libia trattiene sul suo suolo tanti immigrati che provano ad arrivare in Italia, e la Guardia Costiera appunto concorre a tenerli in Libia nei lager, che sono stati a più riprese denunciati appunto per le condizioni interne, per le torture, i ricatti, i sequestri, eccetera eccetera. E infatti sul Fatto Quotidiano, questo era l'articolo del Corriere, leggiamo un po' la scoperta dell'acqua fredda, dell'acqua calda, anzi, da parte della procura di Agrigento, che dice: la Marina italiana guidava la Guardia Costiera della Libia, perché c'è stata l'archiviazione per alcune organizzazioni umanitarie che avevano state accusate di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Nelle motivazioni c'è anche il fatto che compare comunque questa cosa, che la Marina italiana appunto dava ordini alla Guardia Costiera libica, quindi una cosa che non dovrebbe accadere, diciamo, per le leggi degli stati, ma guarda caso appunto conferma un po' anche questo ruolo che si diceva, cioè di appalto alla Guardia Costiera libica, appunto del trattenere gli immigrati in Libia, e quindi di fatto nella gestione dei flussi migratori. C'è anche un'intervista, questa invece del Corriere, al ministro degli esteri del generale Haftar, che dice che il generale Haftar non ha paura dei turchi. L'ENI la apprezziamo molto, e questo passaggio appunto è quello su cui vorrei un po' concentrarmi, perché richiede ai giornalisti, dice: ma potrebbe venire bloccato anche il terminal ENI di una città libica? Non credo. Non miriamo a colpire le risorse energetiche italiane. Con Roma c'è un rapporto storico, apprezziamo il lavoro dell'ENI. E poi appunto dice anche che in Libia ci sono tante imprese straniere, dice appunto Stati Uniti, Francia, Filippine, Italia, Bosnia, e appunto loro, dice appunto gli uomini di Haftar, provvedono alla sicurezza di queste compagnie petrolifere. Compagnie petrolifere appunto come ENI, che, torniamo qui al Fatto Quotidiano, hanno un notevole potere anche in Italia, perché appunto a Milano c'è questa diciamo svolta, diciamo un'inchiesta, o comunque all'interno di un processo è uscita questa notizia di un ex legale dell'ENI che dice: mi chiesero attraverso Verdini di accusare altri manager del depistaggio delle inchieste milanesi, e i vertici ENI hanno fatto spiare i PM che indagavano su di loro. Quindi appunto un'ulteriore conferma un po' del potere dell'ENI all'interno anche dello Stato italiano, rispetto allo Stato italiano. voltiamo pagina e parliamo dei test antidroga nelle scuole veronesi. Test antidroga a scuola, in classe arriva anche Pico. Pronto il protocollo siglato da Comune, ULS 9, dal provveditorato. Alle famiglie sarà chiesto il consenso per eseguire l'esame dell'urina. Questo è un articolo del 1 febbraio, ci sono anche altri successivi che ci permettono comunque di fare un po' una panoramica generale su quali sono le novità, diciamo, che attendono gli studenti. In sostanza ci sono due cose che sono state accordate fra Comune, provveditorato e ULS. La prima è anche un po', se vogliamo, quella meno nuova, cioè l'aumento dei controlli con i cani antidroga nelle scuole, che verranno fatti non solo dalla Polizia di Stato come scuole sicure, ma ci sarà anche il cane della Polizia Comunale, il famoso famigerato,
famosissimo,
il peggior amico dell'uomo, diciamo,
Lessi de Noantri.
Esatto. Torna a casa a Pico, che quindi appunto
vattene a casa
Pico, con Polato, l'assessore della sicurezza Polato, che dice appunto: un'altra attività altrettanto importante, sempre per la prevenzione, per colpire i venditori di morte che approfittano dei ragazzini delle medie e dei poco più grandi, è quella che la polizia locale farà col cane antidroga Pico. Lo porteremo fuori e dentro le scuole, nel massimo anonimato, a tutela sia degli istituti che delle famiglie. Saliremo sugli autobus che porteranno i ragazzi a scuola, lo porteremo nei parchi che frequentano e dove sappiamo che vanno a rifornirsi. Questa amministrazione ha dichiarato guerra alla droga, la nostra linea è tolleranza zero, anche verso chi continua a vendere alcol ai minorenni e si arricchisce sulla loro fragilità. E noi non molliamo.
Pico. È Picosi.
Dice: noi non molliamo e lavoriamo in rete con le forze dell'ordine. La scuola è la medicina, non per punire, ma per salvare i nostri giovani. E chi salva i nostri giovani da questa amministrazione non si sa. Loro stessi possono salvarsi. Ma nel concreto cosa prevede questo accordo? L'altra novità appunto è il test antidroga, cioè è una cosa che era stata tirata fuori da altri anche a livello regionale, ma lo fa ovviamente Verona, si propone, si candida per farlo. E funzionerebbe come? Che vengono appunto, si viene chiesto a chi lo vuole fare, ci si può rifiutare, però viene fatta una comunicazione poi che dice: tuo figlio si è rifiutato di fare il test antidroga. Fra chi accetta vengono sorteggiati, non si capisce come, in che modo, 35% delle persone, per avere appunto una percentuale significativa. E questi poi faranno il test antidroga, il test delle urine. La novità rispetto all'accordo che era uscito nei primi giorni, perché c'è quello che è stato presentato da Serpelloni del CERT, la novità è che adesso viene esteso anche possibilmente anche a insegnanti e genitori. L'Arena dice: se lo vogliono, naturalmente, no? C'è la firma ufficiale da parte dell'ASL. Appunto spiega un po', appunto dice che poi i risultati verranno consegnati, potranno essere tirati dai genitori all'infermeria della scuola nel giorno stesso oppure al CERT. Tuttavia c'è anche la disponibilità a consegnarlo dopo una verifica d'identità via WhatsApp o via Skype, quindi appunto in realtà darlo in giro proprio tranquillamente.
Mettono sul registro elettronico la parte sulle droghe, capito?
E dice appunto: questo significa che nessuno obbligherà gli studenti, peraltro verrà sorteggiato un campione a sottoporsi all'esame dell'urina, tuttavia chi autorizzato dai genitori si sottrarrà dovrà rispondere ai familiari. C'è poi il problema dei risultati, i quali naturalmente dovranno essere anonimi, la scuola avrà conoscenza solo del numero totale dei test positivi e gli altri dovranno essere consegnati ai reti interessati in caso dei minorenni ai genitori. E però ci sono tutta una serie di problematiche in generale, al di là del fatto in sé, cioè che vengono fatti dei controlli di questo tipo nelle scuole, anche appunto riguardo appunto per esempio ai timori riguardo alla privacy, comunque il fatto che si venga a sapere se qualcuno fa uso di sostanze, come verrà trattato dai docenti, dagli altri genitori, dai suoi genitori, dai compagni di classe, se viene fuori per esempio che fa uso di sostanze, per esempio.
Comunque poi nella scuola potrebbe essere anche una componente di giudizio, quindi magari nel momento in cui ti trovano negativo ti potrebbero bocciare a prescindere, cioè una cosa così.
E poi chiaramente c'è anche da dire che sappiamo, perché è venuto fuori una cosa anche non nascosta, anche ammessa dagli stessi studi di centrine di analisi, che possono anche sbagliare le analisi, quindi queste cose potrebbero anche accadere a persone che in realtà magari neanche l'hanno usato e hanno degli effetti anche poi magari, ad esempio, lo potranno prendere la patente queste persone dopo questo test.
Questo non viene chiarito, è un bel punto di domanda.
Oppure verranno segnalati alla Guardia di Finanza, cioè, immagino di sì.
È probabile, sicuramente. A continuare questo discorso, un intervento assolutamente non richiesto, potremmo aggiungere, di Massimo Giorgetti, che dice chiaramente che è assolutamente favorevole al protocollo tra Comune di Verona e Uso, cioè, su questa storia dei controlli nelle scuole, e aggiunge fa l'aggiunta, la zonta famosa. E questa convenzione dà seguito all'iniziativa legislativa che io e l'assessore regionale Donna Zan abbiamo proposto e fatto inserire nella programmazione regionale per dotare le scuole di kit antidroga. Quindi, oltre a fare venire il buon cane Pico, vogliono lasciare anche un buon kit antidroga in tutte le scuole, così magari arriva a scuola lo studente che ha dormito poco, ha studiato tanto, con la faccia stanca, così, o magari che si è fatto solo i cazzi suoi, chiamano il bidello, si fanno portare il kit e lo fregano così. E
propostone,
un propostone, sì. Poi dato, qua parlano di kit, non spiegano bene cosa, ma sarà un mini tamponcino, qualcosa che ci avranno anche gli sbirri, che glielo passano i bidelli. E intervistano anche chiaramente,
se non consegni il beige al bidello ti danno rifiuto di generalità, tanto.
Sì. Sì, che poi esatto, e chiedono l'opinione anche a Andrea Ponzetta, che legge l'arena fuori dall'edicola, e il test dell'urina a scuola dice mi pare più punitivo che preventivo. Grande.
Beh, se lo dicono pure questi qua, che in genere sono i peggiori, cioè quelli che pubblica l'arena.
Infatti tu stai tranquillo che adesso ha risposto anche ad altre domande questa persona. Via libera la TAV nel nodo giardino con binari e ponti. Sono favorevole alla TAV, Verona è una città antica, ma dove si può intervenire bisogna promuovere l'innovazione e lo sviluppo, che secondo lui è questo. No a Via Almirante, raccolte 2000 firme. Mi pare che l'attacco all'intitolazione di una via d'Almirante rientri in un'idealizzazione eccessiva. In fondo è stato un personaggio storico. Però, d'altro canto, sono favorevole alla cittadinanza onoraria, alla Segre.
Insomma, è un...
Però si fuma le canne, si vede questo, anche se dice ste stronzate. E non è l'unico articolo sulle droghe, perché ci ritroviamo di nuovo a parlare di un'intervista, questa volta a chi? Al responsabile terapeutico di San Patrignano, che come ogni articolo dice, sembra di essere tornati anni indietro. Ci si fa ancora di eroina, si muore ancora di eroina. Il fatto cos'è? Che si parla sempre come gli anni indietro, cioè il salto famoso. Canne cocaina, canne eroina, dalla cannabis si passa alle sostanze pesanti, tutte queste cose. Due interviste, il racconto 1 e il racconto 2. Il primo di una ragazzina che chiaramente dice ho cominciato a fumare le canne, ho cominciato ad andare ai rave e poi ho cominciato a farmi l'eroina. Quell'altra, mi fumavo le canne, bevevo e poi ho cominciato a farmi l'eroina. E parlano di sostanze di passaggio, senza magari considerare il fatto che il proibizionismo, il fatto che uno possa reperire della cannabis magari anche schifosa dalla stessa persona che ti può proporre qualunque altra droga, perché è quello il mercato ed è illegale e tu sei un dodicenne che non sa niente, questo magari è da considerare in un'altra maniera rispetto al fatto che ci esistano sostanze di passaggio. Comunque sì, la gente si fa ancora di eroina, si muore ancora di eroina, e quelli di San Patrignano si stupiscono ogni articolo.
E intanto ci guadagnano anche.
E ci guadagnano soldini.
Perché diciamo, tra sono anche comunità un pelo meglio, San Patrignano è forse la peggiore. Perché
ah sì, probabilmente sì.
Lavoro forzato gratuito.
E comunque quando si parla appunto anche di droga si parla anche di polizia, del comportamento della polizia, perché molto spesso il controllo, diciamo, per la ricerca della droga è anche un pretesto, comunque quello che precede poi un periodo, diciamo, non proprio simpatico nelle stanze di una caserma o di una questura, in cui succedono cose anche brutte, spesso succedono cose brutte. E questo articolo è dell'Arena del 31 gennaio 2020, che parla di un fatto successo nel 2014 che adesso è finito in tribunale. Adesso sei in un mare di guai, un maresciallo sotto processo. Perché cosa è successo? Che nel 2014 questo maresciallo dei carabinieri era in pattuglia e nota sul sedile di un'auto in sosta tre persone che erano sedute. A quel punto cosa fa? Quindi si ferma, chiede cosa stessero facendo, perché pensa che ci sia della droga di mezzo. In auto c'erano un ventenne e due ragazzine di 15-14 anni che stavano chiacchierando, li porta in caserma e, questo è il giornale, come emerso nel corso del dibattimento, senza avvisare subito i genitori delle minori, li tenne ora in stanze separate, li interrogò costringendoli ad ammettere che stavano compiendo atti sessuali. ma non era vero. Il ragazzo venne arrestato, portato a Montorio, liberato due giorni dopo dal GIP, e questo ragazzo ha denunciato il militare che, secondo quello che dice lui, l'avrebbe umiliato facendo rimanere in maglietta e mutande. Un processo non semplice, dice l'Arena, perché appunto quando ci sono in mezzo i militari, i poliziotti, è sempre un processo non semplice. Quando invece ci mette qualcun altro, la sentenza è già scritta, quindi si può anche dire che è tutto liscio come l'olio. E poi appunto entra un po' più nel merito anche della vicenda. Dice: siamo vestiti, stavamo solo parlando, avevano detto alla pattuglia, ma li portarono comunque in caserma, li separarono. Segno un mare di guai, aveva detto il maresciallo al giovane, che per ora aveva continuato a ripetere che non stavano facendo nulla di male. Ma niente da fare, stando alla denuncia riportata puntualmente in aula, il sottufficiale avrebbe minacciato che lo avrebbe picchiato e che lo avrebbe mandato in carcere se non confessava. Quando arrivano i genitori ti daranno un sacco di mazzate, aveva aggiunto. E il ragazzo costretto ammise quello che non aveva fatto. Lo stesso fecero le due minori e alla fine del verbale d'arresto le dichiarazioni di tutti furono alterate, addirittura riportando che erano abitualmente dedite allo svolgimento di attività sessuali di gruppo anche con altri. Lui ha negato ogni cosa, sostenendo di avergli addirittura, il maresciallo, di avergli addirittura offerto il caffè al ragazzo. Si prosegue in aprile, questa appunto è la chiusura dell'articolo dell'Arena.
E abbiamo anche una lettera dai detenuti del carcere di Montorio, che però ovviamente è denigrata abbastanza dallo stesso giornalista che scrive il trafiletto, che dice che abituati ai tribunali, parole del giornalista, una ventina di detenuti del carcere di Montorio hanno deciso di produrre tra l'altro, di quanto vogliono denunciare. Di cosa si tratta? Una lettera data a mano tra l'altro alla redazione dell'Arena, con annessi escrementi di topi, perché dicono esserci dei topi in cella. L'articolo poi riporta tutta una specie di intervista alla direttrice, dove dice che non c'è nessun allarme, paragonando tra l'altro il carcere a una qualsiasi casa di campagna, anche se si trattasse di una bellissima villa, perché dice: noi a Montorio siamo circondati da campi e rivoli d'acqua, i nostri scantinati sono aperti perché tutte le condutture tra acqua ed energia elettrica devono essere ispezionabili per ovvie ragioni. Qualche topo sale. Normalità. Noi facciamo costantemente deratizzazione, dice, anche alcuni nostri detenuti sono stati formati per questo. Abbiamo anche dei gatti, proprio per tenere lontani i roditori, che si sa mangiano anche i cavi elettrici. Quindi la direttrice conferma, non c'è nessun allarme, e il giornalista lo riporta pure nel titolo.
Solo che erano abituati ai tribunali, secondo lui.
Ma sì, è normalissimo, probabilmente se li avrà in casa anche la direttrice, i ratti. Ogni mattina un sacchettino di merda e via.
For a man, he woke up with the sun way before I ever can. And all I wanted to do was ride shotgun, tank full of petrol, wherever you go, I'm gonna get you. The highway goes so quick, nothing here but a couple of chicks. Where you go, I wanna go first, and where you go, I'll be chasing you right behind the hearse. A better life awaits me at Mandalay. I wanna see you there, I'm not far away. A better life awaits me at Mandalay. Wherever you go, I'm tailgating. A better life awaits me, and all I wanna do is take me with a tank of petrol. Don't wanna look cool, don't need to feel special. I'm heading north, heading south, heading east. Break a couple chains and I break a couple leaves. I want the sand and I want the scenes, but most of all, I want my honey. A better life awaits me at Mandalay. I'll meet you there and I'm not too far away. A better life awaits me at Mandalay. Wherever you go, I will tell you again. A better life awaits me. A better life awaits me at Mandalay. A better life awaits me. A better life awaits me. But you get that life.
E una foto non fa primavera. Questo è il titolo vagamente criptico scelto dalle sardine per una lunga nota diffusa ieri sulla pagina Facebook ufficiale 6.000 sardine e firmata Mattia, Andrea, Giulia, Roberto. Ma cos'è successo? I quattro padri fondatori del fenomeno politico e civico degli ultimi mesi cosa hanno fatto? sono andati a trovare Oliviero Toscani nel suo, qua cosa dicono che è bello come descrivono, il cemento zen di Tadao Ando a Fabrica. E, ma cosa succede? Non c'era solo Oliviero Toscani, perché è arrivato anche Luciano Benetton e si sono fatti questa foto insieme, hanno fatto questa, no, qua addirittura sono la parola assemblea, hanno parlato, comunque hanno parlato con il buon Luciano Benetton. E poi si è scaricata dopo questa foto tutto un sacco di polemiche, giustamente, chiaramente, per chi avesse mai creduto nella purezza apolitica e pulita di queste sardine. E poi arriva la Meloni, arrivano tutti e gli dicono qualunque cosa. E però è da sottolineare come ne parla anche Oliviero Toscani, che dice: non siamo un centro apolitico, ma politico a modo nostro, proprio come loro. Sicuramente non siamo salvinisti e non abbiamo la cultura della violenza, che probabilmente se lo chiedessero ai Mapush in Sud America avrebbero delle opinioni diverse rispetto a questo e ai rapporti che le sardine non violente, antifasciste e tutto quanto possono avere con
Benetton, magari.
Con Benetton, sì. Quindi, vabbè, niente di nuovo per le sardine, che hanno fatto con questa foto un'altra conferma rispetto alla loro identità più che ambigua, forse neanche troppo ambigua ormai. E
visto che hanno portato tutti i voti al PD alla fine per le ultime elezioni, quindi...
Ma sì, come parlare? A posto, sì, dobbiamo aggiungere altro.
Ma ogni tanto ci capita di variare, non solita Arena, non solito Corriere, Fatto Quotidiano, Manifesto ogni tanto. Abbiamo anche altre cose, abbiamo
una volta
ogni tanto. Ci è capitato questo Hacker Journal, che è una rivista per hacker, che ha una grafica, diciamo, abbastanza d'impatto, che secondo me...
Teschi.
Un sacco di teschi, una quantità esosa di teschi, in copertina ce ne sono ben tre.
E pirati.
Cioè, quello del simbolo, un teschio che ha una bandana con sopra un teschio. Quindi appunto l'apoteosi di teschi. Una apoteosi scheletrica.
Psicosi di teschi.
Psicosi di teschi. Mette psicosi di teschi. E praticamente ha una grafica che a me ricorda molto quella di un qualsiasi giornale rivolto a chi magari passa la sua vita in ufficio e però quando torna a casa e si va a cagare vuole un po' credersi dentro una serie TV come Mr. Robot, o comunque immaginarsi dentro una vita avventurosa fatta di spionaggio, servizi segreti, cose. Dentro ci sono tantissimi teschi e articoli comunque anche molto interessanti in realtà.
Sì, è un po' vero, la grafica è un po' così, ma infatti effettivamente anche un po' lo è, perché esce anche per la stessa casa che può uscire, non ricordo esattamente il nome, ma una cosa tipo tecnologie interconnesse. Sicurezza, che ti migliorano la vita, quindi comunque con una visione anche ben diversa della tecnologia che magari puoi trovare in questo giornale. Però comunque più o meno, diciamo, questo giornale parla di... ti dà dei consigli anche pratici, anche molto utili per la sicurezza informatica, e ti ricorda anche giustamente che la sicurezza informatica non è quella di Google, non è quando fai accetto le norme sulla privacy su Google o su altri siti. Infatti ti consiglia magari altri strumenti di ricerca, altri modi per tenere il tuo computer al sicuro, e poi dà anche notizie un po' magari di quello che succede nel mondo hacker. Tipo, ad esempio, dice una notizia che in realtà non avevo sentito uscire su altri giornali, che a Lodi Anonymous ha bloccato il sito del comune in solidarietà ai migranti di Lodi. Non dice qua però il giornale hacker cos'è successo lì a Lodi, sarà successo qualcosa, immaginiamo. E poi ti ricorda che come la tua sicurezza informatica, la tua privacy non esiste neanche quella degli altri, ad esempio... neanche quello del sito di un comune canadese dove è stato hackerato il funzionamento, non so, il computerino che faceva pagare le multe, quindi non si può più pagare le multe da un po' di tempo in quel comune. Poi sempre fa anche un interessante articolo dove ti spiega in poche parole quanto anche cose come magari i social, Facebook stanno diventando proprio valore legale, quindi anche lì non esiste nessuna privacy, perché ad esempio sia in Inghilterra che negli Stati Uniti della gente, per non aver fornito le credenziali, l'accesso ai loro social, sono stati messi uno in carcere preventivo e uno denunciato per questo, con rischia fino a un anno e due mesi per questa cosa, per non aver fornito gli accessi. E poi chi altro non è sicuro, gli agenti della CIA, qua ci dice, agenti poco segreti.
Ai ai ai.
In pratica sono stati fregati tanti agenti degli Stati Uniti da una loro app di fitness. E infatti ci ricordano sempre che tutti i nostri dati che noi diamo possono anche non servire a un cazzo, ma a qualcosa possono servire. No, purtroppo non spesso per magari capire dove abitano gli agenti segreti della CIA, come in questo caso, ma magari per capire altre cose. Però in questo caso si è rivolto contro magari i controllori, diciamo, la facilità degli accessi, perché tramite una semplice app di fitness sono riusciti a risalire tante abitazioni di poliziotti normali degli Stati Uniti e anche addirittura appunto agenti segreti della CIA, dell'FBI. E sono fatti girare in rete anche le coordinate di alcune basi americane in Afghanistan, tra virgolette segrete, una al confine con la Corea del Nord, e delle case sicure dove andavano in borghese agenti dell'FBI in Russia. E basta, poi insomma tutto il resto degli articoli sono su come tenere al sicuro il tuo computer da malintenzionati o magari controllori.
Ci sono
del
anche
sistema.
Un sacco di felpe col cappuccio. Tutta questa rivista è piena di teschi e felpe col cappuccio, praticamente.
Non c'è un teschio per ogni pagina, comunque in alto a sinistra.
Voglio un avocado, come dissero. Il flusso di avocado verso gli States ha toccato un nuovo record, 127.000 tonnellate. Del resto, si legge sul Corriere della Sera, la salsa guacamole è un must al party organizzato per il gran finale del campionato del football americano. E questo cosa comporta? Racket. Praticamente racket dal Messico. Il Messico è il maggior produttore di questo frutto, sempre che sia un frutto, e pare aver abbandonato il racket degli oppiacei proprio perché dà molto più
assuefazione.
Esatto, più assuefazione. E quindi si legge, ora le gang hanno iniziato ad attaccare i camion carichi di frutta destinati all'esportazione, ne vengono assaltati almeno 4 al giorno dei 12 che escono ogni ora dal Michoacán.
Non se fai richiesta comunque a San Patrignano ti mettono, anche se sei dipendente degli avvocati.
Ma in realtà è successa anche bella grossa, perché ci sono state 19, per tra l'altro non vengono neanche, allora qua dice, la guerra in atto per aggiudicarsi questo business è sfociata in una strage lo scorso agosto, quando 19 persone, non meglio definito che
tipo l'avessero,
sì, 19 persone in generale sono state massacrate a Uruapan, il centro dell'industria dell'avocado del Michoacán. Quindi una è questa, e l'altra a finire nel mirino dei malavitosi, si legge, è stato un gruppo di ispettori del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America che erano andati a verificare la qualità dei raccolti, avrebbero praticamente sequestrato il camion dove si stavano su anche questi tecnici americani, con tutto il rischio di blocco di esportazione. Insomma, un gran casino, un bel casino fatto dagli avocado.
Che storia. Un'altra storia. Avevi finito?
Sì, sì, è la storia che mi fa.
La gabbia. 4.250 euro più IVA per un recinto.
un recinto per chi? Un cane. Un cane che ha molto potere all'interno delle forze dell'ordine, tanto da non metterne il nome. È un cane protetto che però ha una cuccia, un sacco costosa, a 400 metri dal Quirinale, nel cortile del di Palazzo Esercito, e molto voluta da Ezio Vecciarelli, un generale
che ama i cani,
nominato capo di stato maggiore della difesa, e probabilmente il suo cane, così un po' per di padre in figlio, ha assunto un sacco di potere anche lui all'interno delle forze dell'ordine, e gli hanno comprato questa cuccia mega galattica in una location, eccolo qua. È un recinto piuttosto anonimo, dicono, però così.
Non è smaltato d'oro.
Non è smaltato d'oro, però tra qualche palma non troppo in salute. Niente di lussuoso, ma certo in una location esclusiva, nel pieno centro di Roma. 300 metri a sinistra c'è il Quirinale, 100 metri più a destra la caserma maggiore Alessandro Negri di San Fronte. Vabbè, basta. 5.000 euro per una cuccia a un cane sbirro. E...
militare.
Militare, anzi. Sì, un cane militare. Ed era l'ultimo articolo. Alla prossima,
lavatevi le mani
e un avocado.
Things that happen to me.